Legnano 1913, l'acquedotto comunale. Nei primi mesi del 1903, alcuni benemeriti cittadini, preoccupati della cattiva qualità dell'acqua di cui si poteva disporre per la popolazione e dalle frequenti e talvolta gravi infezioni tifose o di altra natura che ne derivavano, si costituirono spontaneamente in comitato allo scopo di far studiare ed eventualmente seguire un progetto per dotare la città di un impianto pubblico di acqua potabile. Lo studio del progetto venne dapprima affidato agli ingegneri fratelli Villoresi, i quali eseguirono l'incarico in breve tempo, dandone poi relazione al comitato in una adunanza del maggio del predetto anno, proponendo che il pozzo per l'estrazione dell'acqua venisse collocato a circa metà strada fra Oggiatolona e Castellanza, nella località detta di Sant'Ambrogio, nella vicinanza della cascina Quarottola. Il progetto Villoresi, successivamente modificato anche per opera di altri tecnici, specie nei riguardi della spesa, venne poi offerto al Comune, essendosi abbandonata l'idea della costituzione di una speciale società anonima e sembrando più opportuno che gli utili certi di un servizio di carattere pubblico andassero a vantaggio della collettività anziché a favore della privata speculazione. Che novità! Nel 2014 ripetiamo le stesse cose del 1903. Le spese del progetto tecnico, ammontanti a lire 4.000, vennero pagate in proprio da alcuni membri del predetto comitato che si resero così doppiamente benemeriti di fronte alla cittadinanza. Il Consiglio Comunale, nelle sue sedute del 27 novembre del 1904 e del 5 marzo del 1905, deliberò di accettare l'offerta e l'invito di eseguire per conto del Comune il progettato acquedotto con la spesa, secondo i preventivi di allora, di lire 200.000 da coprirsi mediante un mutuo di uguale somma da richiedersi alla Cassa dei Depositi e Prestiti. Nel frattempo, però, per aderire al desiderio manifestato dal Comune di Oggiatolona, il quale voleva approfittare dell'acquedotto di Legnano per fornire acqua ai propri amministrati, il progetto venne ristudiato e la località prima prescelta venne abbandonata e sostituita con quella dominata San Gregorio alla Briosca, posta a circa 200 metri a nord dell'abitato di Olgiate. Sarà bene oggi, nel 2014, rivedere questo loco. Questa riforma, insieme ad altre che vennero contemporaneamente studiate e decise, portò la cifra del primo preventivo a lire 300.000. L'area occorrente per l'impianto del pozzo di presa, della sala delle macchine, per il funzionamento delle pompe e per la costruzione del serbatoio dell'acqua e dell'abitazione del custode macchinista, venne ceduta a condizioni assai favorevoli dal principe Gonzaga di Vescovato e venne consegnata il 23 ottobre 1905 alla ditta Antonio Badoni e Company di Castello sopra Lecco, la quale si era resa appaltatrice dell'impianto. Il collocamento della tubazione nell'abitato di Legnano venne iniziato nel giorno 14 marzo 1906, partendo dal principio della 29 maggio nel punto di contatto col piazzale del monumento. I lavori di costruzione della stazione di sollevamento inoltrata lona furono iniziati il 20 marzo del 1906. Secondo i patti contrattuali, l'impianto avrebbe dovuto essere completo e funzionante per il giorno 3 novembre 1906, ma per la necessità di tranquillizzare la popolazione, preoccupata per un allarme che si era sparso in città nell'agosto dello stesso anno, si dovettero sospendere per qualche tempo i lavori. L'allarme proveniva da una artificiosa interpretazione dell'articolo 57 della legge sanitaria del 1888, il quale prescrive che le abitazioni devono distare dai cimiteri almeno 200 metri, mentre la stazione di sollevamento dell'acqua potabile distava solo 100 metri soltanto dal cimitero di Oggiatolona. La questione parve subito preoccupante. Gli animi si appassionarono, le discussioni si fecero generali e non sempre serene. L'amministrazione comunale, pur dichiarando che la posizione del pozzo dell'acquedotto era perfettamente regolare sia nei riguardi legali che nei riguardi tecnici e sanitari, molto opportunamente ordinò la sospensione dei lavori e chiese alla prefettura la nomina di una speciale commissione tecnico-sanitaria, la quale esaminasse la questione, analizzasse le acque del pozzo, la cui costruzione era quasi ultimata, oltretutto, e decidesse se le opere eseguite fossero da abbandonarsi o invece dovessero completarsi nella località secondo i progetti. Il prefetto, sentito il Consiglio Sanitario Provinciale, nominò la commissione nelle persone del medico provinciale, di un chimico illustre, il professor Menozzi, e di un batteriologo di nota e notoria competenza, il professor Terni. La commissione, fatti gli opportuni sopralluoghi, coi relativi assaggi, esperimenti, eccetera, con la sua relazione del 13 marzo del 1907 dichiarò concordemente che l'impianto dal punto di vista legale era perfettamente regolare, non essendo adesso applicabile il predetto articolo 57 della legge sanitaria, e dal punto di vista sanitario scevro da qualsiasi pericolo perché l'acqua data dal pozzo in presa era chimicamente purissima e batteriologicamente immune da qualsiasi germe patogeno. Dichiarò, anzi, che l'acqua era da considerarsi, sotto ogni aspetto, ottima. Il 20 marzo del 1907 vennero quindi ripresi i lavori che furono poi condotti a termine senza interruzione il 28 ottobre dello stesso anno, 1907, e pochi giorni dopo, senza alcuna cerimonia né festa, venne iniziato il servizio di distribuzione ai privati dell'acqua potabile. E con grande soddisfazione della cittadinanza completamente rassicurata dal responso delle competenti autorità. Anche successivamente, però, venne continuato l'ampliamento della rete delle tubazioni per la distribuzione dell'acqua, rete che, per quanto estesissima, non si può dire ultimata, ma nemmeno ora, e che richiederà forse nuovi sacrifici al comune. A tutto il 1912 la spesa complessiva per l'impianto dell'acquedotto comunale ammonta a lire 482.930, alle quali si fece fronte col mutuo di lire 400.000. concesso dalla Cassa dei Depositi e Prestiti e con il regito decreto del 21 novembre 1909 e, per i rimanenti, col mutuo di lire 100.000, ora in corso di concessione presso la cassa medesima. L'area occupata dalla stazione di presa in Oltratolona, che era un pozzo serbatoio, sala delle macchine, abitazione custode, magazzino per carbone, eccetera, è dei metri quadri 2.130 e costò 2.162 lire. L'abitazione del custode macchinista e il muro che recinge l'intera stazione di presa costarono complessivamente 13.622 lire. La tubazione principale, e cioè quella che partendo dal serbatoio attraversa l'abitato di Olgiate, corre lungo la strada comunale Olgiate-Castellanza, indi lungo la provinciale del Sempione, attraversa l'abitato di Castellanza e, biforcandosi presso il ponte dell'Olona, raggiunge due punti diversi, l'abitato di Legnano. È lunga metri 5.814 e ha un diametro iniziale di millimetri 270. Il finale di millimetri 200 verso via Garibaldi e 160 verso Legnanello. La tubazione costituente la rete di distribuzione ha uno sviluppo complessivo di chilometri 25,407, dei quali 22.667 sono in ghisa catramata dal diametro di millimetri 125 e millimetri 50 e 2 chilometri sono in ferro zincato del diametro di 50 mm. E a millimetri 25 su di essa sono innestati 38 idranti per i servizi pubblici, che sarebbero l'innaffiamento stradale, gli incendi, eccetera. Tanto la tubazione principale quanto quella costituente la rete di distribuzione sono co collocate nel sottosuolo a metri 1,20 dal livello stradale. Il macchinario della stazione di presa, comprendente due pompe centrifughe Sulzer, azionate da motori a energia elettrica, prodotta direttamente da due generatori elettrici, a loro volta accoppiati a due motori a gas, povero, e un motore delle pompe, sono poi congiunti anche alle linee di distribuzione dell'energia elettrica della società lombarda, in modo da poter essere azionati da questa anche da quella prodotta direttamente da come si è detto. Il pozzo di presa consiste in una canna tubolare del diametro di metri 2 e della profondità di metri 34, in fondo alla quale è praticata un'apertura che immette in una sala contenente le pompe e dei relativi motori, e nella platea della quale furono immessi quattro tubi di ghisa del diametro di metri 0,120 e della profondità di metri 12 a 19, per complessivi metri 64. Ne risulta quindi che l'acqua viene pescata a una profondità media di 50 metri dal piano di campagna, in modo che si può essere assolutamente tranquilli sulla sua purezza. Alla sala delle pompe si accede mediante una scaletta in ferro. Il pozzo e la sala sotterranea sono completamente illuminati a luce elettrica. Il serbatoio è costruito in cemento armato e diviso in due parti intercomunicanti e isolabili, in modo da poter essere ripulito, quando occorra, dai depositi dai depositi di sabbia o altro. È interamente coperto da un terrapieno onde facilitare la conservazione della freschezza dell'acqua. Ha una capacità di metri cubi 430 ed è munito degli opportuni apparecchi di scarico, segnalazione, di manovra, eccetera. L'impianto dell'acquedotto, nel mentre è stato un provvedimento di tutela igienica di prim'ordine, è stato pure per il comune un buon affare, anche dal punto di vista finanziario, e lo è tanto più ora che la provvida legge del 25 giugno 1911, nota col nome illustre di Luigi Luzzatti, ha assunto a carico dello Stato la spesa relativa agli interessi sulle somme concesse a prestito per gli impianti di acqua potabile. L'esercizio dell'acquedotto è condotto in economia dalla giunta municipale. L'acqua potabile viene venduta ai privati a prezzi certamente inferiori a quelli che si praticano in quasi tutte le città italiane e che variano, a secondo dei quantitativi, da un massimo di centesimi 25 a un minimo di centesimi 10 metro cubo, oltre al noleggio del contatore che è variante a sua volta da lire 6 a lire 12 all'anno. Le spese per i privati vengono eseguite direttamente dal personale per il comune, dal punto di vista di attacco fino al contatore, e la relativa spesa deve essere rimborsata dall'utente, eccezione fatta dello strettoio a valvola per eventuali interruzioni, la cui spesa è invece a carico del comune. Gli impianti interni sono lasciati all'industria privata, ma vigilati dal comune, che può rifiutare l'immissione dell'acqua negli impianti eseguiti con materiale difettoso o senza le necessarie cautele igieniche. Trascriviamo qui in un breve specchietto i dati relativi al funzionamento dell'acquedotto per il primo quinquennio di esercizio, e cioè dal 1 gennaio del 1908 al 31 dicembre del 1912, avvertendo che dall'ottobre al 31 dicembre del 1907 l'acqua venne lasciata defluire liberamente e gratuitamente per la necessaria completa lavatura delle tubazioni. Ci sono delle spese di esercizio e delle somme incassate. Nelle spese di esercizio sono pure compresi gli acquisti di materiale per le prese privati e, per conseguenza, nell'ammontare degli introiti sono compresi anche i rimborsi degli utenti relativi a dette prese. Nelle spese, poi, non si è tenuto conto delle quote di ammortamento del capitale di impianto e neppure per il periodo anteriore alla legge Luzzatti dei relativi interessi. L'utente più forte dell'acquedotto è certamente il comune di Olgiate-Olona, il quale paga a quello di Legnano un canone annuo fisso di 2.737,50 lire, corrispondente al forfè minimo di metri cubi 75 giornalieri di consumo, oltre naturalmente l'eventuale maggior consumo che viene conteggiato in ragione di 10 centesimi al metro cubo. Allo stesso potranno aggiungersi altri comuni limitrofi, con alcuni dei quali sono già in corso delle trattative, che presto verranno certamente condotte a termine, rendendo così possibile anche alle popolazioni vicine di godere dei vantaggi provenienti dalla ammirevole iniziativa del Comune di Legnano, della quale debbono andare legittimamente orgogliosi, quanti la promossero e quanti cooperarono alla sua buona riuscita.
bang, 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 bang,